Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La liturgia ci suggerisce e oggi ci invita a chiedere al Signore, in preparazione alla prossima Pentecoste ormai così vicina, chiedere un cuore nuovo. E perciò confessiamo davanti al Signore, prima dell'Eucaristia, di avere un cuore di pietra. Chiediamo che lo trasformi. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 5, versetto 1. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore. Il discorso della montagna, come sappiamo, è uno dei cinque grandi discorsi di Gesù in Matteo, ma è forse il più, senza forse, è senz'altro il più lungo, tre capitoli, e perciò anche con un'importanza grande, forse anche più grande degli altri insegnamenti, sottolineato anche con un'apertura solenne come è quella dei primi due versetti, e poi con un'introduzione che è quella delle beatitudini che abbiamo letto oggi, e poi con tutto il resto del discorso che Gesù svolgerà per ben tre capitoli ai suoi discepoli. Ma alla fine vediamo che è per l'insegnamento, come dirà alla fine, è per tutte le folle che ascoltano, non è solo per i suoi discepoli. Vediamo insieme adesso quel che riusciamo a dire, perché sulle beatitudini ce ne sarebbero.
Ma provo a dire io qualcosa. Così mi sembrava che la prima beatitudine che Gesù pone all'inizio di questo suo discorso, di questo suo insegnamento, fosse proprio, come dire, quella necessaria per tutte le altre. Non so se, cioè, mi sembra che tutte le altre dipendano in un certo senso da questa prima. Perché è questa povertà di spirito intesa come, penso io, come piccolezza, come fiducia in Dio, come consegna di tutto se stesso a Dio, alla sua opera, è questa che che può far sì che tutte le altre si verifichino, perché mi sembra poi che queste beatitudini siano un dono di Dio, non siano così sforzo umano o della volontà dell'uomo, sembrano talmente talmente alte, talmente sono appunto dono di Dio, e è un dono di Dio che può essere accolto proprio se c'è appunto questa povertà di spirito, perché insomma dire che beati quelli che sono nel pianto, insomma non è proprio così scontato dire che beato uno che è nel pianto, che è nella tristezza. È appunto una grazia di Dio, un dono suo. E tutte le altre mi sembrava che proprio possono essere proprio accolte se c'è questa predisposizione, questa piccolezza.
Ma a me sembra che la premessa, quello che era detto come il primo annuncio di Gesù al versetto 17 del capitolo 4, sia assolutamente indispensabile per entrare nella logica di questo discorso. Gesù dice: da allora Gesù cominciò a dire: cambiate mente, infatti si è fatto vicino il regno dei cieli. Perché qui è esattamente proprio il rovesciamento di tutto il sentire umano, di tutti i ragionamenti umani e di tutto quello che è conforme all'uomo. Qui sono queste beatitudini, sono esattamente sentimenti dello spirito e non dell'uomo, e sono, mi sembra, proprio la rivelazione di quello che è Gesù. Gesù è così, e la beatitudine consiste proprio nel assomigliare, nell'entrare nella similitudine con Lui, nella somiglianza con Lui. Mi aveva colpito in particolare un'assonanza, che non credo sia casuale, al versetto 6, la beatitudine che dice: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Io non so bene che cosa sia, però nel racconto del battesimo di Gesù, quando Giovanni si schermisce e si rifiuta di battezzare Gesù, Gesù dice: lascia fare ora, perché conviene che si compia così ogni giustizia. Mi sembra che sia un po' un equivalente della volontà del Signore, del disegno del Signore, questa giustizia. E quindi è proprio il sentire di Gesù che vuole compiere questa giustizia. E allora l'unica beatitudine è proprio avere fame e sete di questa giustizia, così come la mitezza, così come la misericordia, così come la purezza, così come la pace. Cioè proprio è il sentire di Gesù che porta di conseguenza alla stessa persecuzione, come dirà poi lui alla fine del Vangelo: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E quindi è la conclusione di questo discorso che Sandro già citava, è assolutamente indispensabile. Dice che le folle erano sbigottite della sua dottrina, perché gli insegnava come uno che ha autorità, che ha potenza, che ha potere, e non come gli scrivi.
Sì, anch'io stavo proprio guardando il parallelo di questo testo di Matteo 11 in Luca 6, perché dice appunto che Gesù esultò nello spirito e appunto dice: ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose, sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. Quindi è veramente il discorso fatto a coloro che vogliono seguire il regno, che devono diventare piccoli per accogliere questo discorso. E quindi è chiaro che sia proprio l'inizio della predicazione, perché questa è la strada poi per accogliere l'insegnamento più grosso. Chi mi vuole seguire prenda la sua croce tutti i giorni, ecco. Quindi mi sembra che questo sia un po', si riallaccia a quel discorso là.
Ma io non so se introduco giusto. Ieri si diceva che insegnare significava interpretare la scrittura, perché Gesù insegnava, evangelizzava e curava. Ecco, qui mi sembra che Gesù qui interpreta tutta la scrittura, e la riconduce cioè tutti i singoli precetti che hanno praticamente la loro origine nella scrittura, nei salmi e soprattutto nello Shema, radicalizzandoli. Ecco, mi sembrava che Gesù facesse questa interpretazione poi di tutta la legge, di tutta la scrittura, cioè non è una cosa nuova in un certo senso. Ecco, sarebbe interessantissimo, ogni beatitudine trova un aggancio, un retroterra nei salmi, nei profeti, nella Torah. Quindi mi sembrava, cioè, una cosa forse detta e stradetta, ma questa volta mi è piaciuta molto, perché Gesù, ecco, interpreta lui la sua legge, cioè la legge che ha dato Dio, la interpreta e l'applica. E anch'io così mi sono fermata sulla prima beatitudine, perché mi sembrava proprio che ci fosse un arco tra questa beatitudine dei poveri in spirito, che si è sottolineata solo da Matteo, in spirito, cioè non è una riduzione, semmai è una ricchezza in un certo senso. Luca dice solo i poveri, e in spirito nel senso che non è soltanto una categoria sociale, la povertà non è quella che rende beato, ma è appunto è questa, anch'io ho visto proprio questo arco, la mitezza, la purezza, la giustizia, ecco, che rende povero in spirito. Quindi questa prima beatitudine e fa da arco con appunto beati perseguitati, perché tutte e due terminano con perché di essi è il regno dei cieli. Ecco, sembrava che questa fosse un po' la motivazione, ecco. E comunque tutti i precetti vengono ricondotti ad un unico comandamento, che è quello, il comandamento dell'amore, ed è questa la legge di Gesù.
È molto bello, qui è una rassegna di cosa vuol dire essere discepolo di Gesù. Una condizione, ecco, qui da una parte Gesù sta consolando i suoi seguaci: siete poveri di spirito, piangerete, siete miti, avete fame e sete di giustizia, siete misericordiosi, puri di cuore, operatori di pace, perseguitati per la giustizia, sarete insultati per causa mia. Ecco, questa è la condizione del discepolo, dei seguaci di Gesù. E li sta consolando. Siete messi male, in un certo senso, diciamo, dal punto di vista umano. State soffrendo, però state soffrendo per queste cose, non per le cose in cui le altre persone soffrono, che non sono su questa via. E Gesù consola. Avrete le consolazioni, sono poi consonanti in consone a quello che sono le loro sofferenze, che poi vengono anche presentate come le loro grandi qualità. Poveri in spirito, insomma, si potrebbe molto semplicemente, io non sono tecnico, diciamo, della terminologia, ma vuol dire molto di più di essere depressi, ecco. Ma anche qualcosa di quello, forse. Vi sentite di non avere niente? Piangete, ma per cosa piange il vero discepolo di Gesù? Piange perché gli manca Gesù, gli manca Dio. Piange perché la via è lunga, ci sono tanti motivi di pianto. E così via. Chi piange viene consolato. Sono tre tipi di persone, o tre o quattro, non ho contato bene, qui dicono che avranno il regno dei cieli, anzi ce l'hanno già. I poveri di spirito, i perseguitati, non vedo, comunque non ho corso. E gli altri, diciamo così, a entrare troppo nei dettagli non riesco. Comunque molto bello è quello che si contrappone: chi piange consolato, chi è mite perché si sente molto piccolo, schiacciato. Ma avrete tutto. Avrete tutto. Chi di nuovo è perseguitato per l'ingiustizia, no? Sarete saziati, e quelli che sono misericordiosi avranno misericordia. Quello che è molto bello qui per me, mi fa molto riflettere sulla mia condizione, che i puri di cuore vedranno Dio. E credo che è puro di cuore una cosa di profonda riflessione, perché sono è così. E operatori di pace saranno come Gesù, figli di Dio.
Sì, è anche una parola evidentemente di incoraggiamento alle folle, che sono le folle, ricordiamolo, che portavano i malati, che portavano quelli che avevano bisogno di una guarigione, che venivano per ascoltarlo anche. E anche il detto, insomma, beati voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno per causa mia. E quello che poi vediamo, anche oggi abbiamo letto gli Atti, il capitolo 4, ma poi sempre in quei capitoli si dirà che i discepoli se ne andarono contenti, lieti, per avere sofferto, perseguitato per il nome di Gesù. Ed era così, è stata sentita così, perché li ha fatti sentire, ha fatto sentire Gesù vicino a loro. Quindi questo è certamente uno spirito, è certamente un discorso di consolazione, ma è anche un insegnamento. È un insegnamento a come di Gesù rispetto a come attergiarsi rispetto, per esempio, a tanti, come alla legge, insomma, alla sua interpretazione della legge. Non è tutto il discorso, sarà così, lo si vedrà. Questo fu detto, io vi dico, non è una contrapposizione fra la legge e Gesù. Gesù insegna una nuova legge, la abolisce. Non parla, questo lo rilevano per esempio, di nuova alleanza qui, perché è sempre quella, è sempre quella, vissuta come con lo spirito che viene qui detto nelle beatitudini. Qui è la sua interpretazione della scrittura che si contrappone a una certa interpretazione che era data in quel momento forse da alcune parti, per esempio da alcuni farisei, eccetera. Ed è una interpretazione che mette al centro lo spirito della legge. La legge è con lo spirito della legge. È molto bella, insomma, anche le beatitudini. Comincia con l'inizio è molto solenne, ci sono sei verbi, tutti riferiti a Gesù, che lo sottolineano. Vedendo le folle, salì sul monte, si mise a sedere, aprì la bocca e iniziò il suo insegnamento a insegnare dicendo. È molto solenne questo incipit, volutamente. E poi ci sono le beatitudini, non si può dire tutto, quindi tante cose le abbiamo dette in passato. C'è un'inclusione: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E poi alla fine, nel versetto 10, beati perseguitati per la giustizia, perché il regno dei cieli è loro. Questa è una beatitudine già presente, mentre le altre sono tutte al futuro. La beatitudine non sta tanto nell'essere povero, nel piangere, ma nella promessa che è legata a questo, nella ricompensa, anzi, perché poi si vedrà. Al capitolo 6 Gesù parlerà della ricompensa, e anche qui, quando parla dai suoi discepoli, beati voi quando vi perseguiteranno mentendo, beati voi perché così hanno trattato anche i profeti, e grande è la vostra ricompensa nei cieli. C'è un'altra cosa che volevo dire. Sì, beati i poveri in spirito, sì, non è una categoria dei poveri, però presuppone la povertà. Una povertà, non si può dire i poveri in spirito ci sono tutti, anche quelli che hanno le ricchezze, quindi non conta niente la povertà. Qui c'è una povertà in spirito che non è una categoria sociale, se vogliamo, ma che la presuppone però. La povertà in spirito, la povertà, come dire, di chi affida la sua vita in quelle condizioni, di chi la accetta, di chi l'accoglie, di chi ci sta e la offre al Signore, accogliendola. E poi un'altra cosa che piaceva molto: beati quelli che fanno la pace, erano i facitori di pace, non di pensieri, ma facitori di pace, che costruiscono la pace, che il loro intento è questo, di costruire la pace, non un pensiero è un pensiero molto alto, insomma, mi pare anche centrale in tutte le beatitudini. E poi l'ultima cosa, queste sono l'inizio, tornando alla struttura, però non si può dire tutto, ma solo l'inizio di tutto il discorso della montagna, le beatitudini, che troverà al centro, e penso che sia voluto, proprio la preghiera del Padre Nostro, dove lì vengono riprese in forma di preghiera, ma molto bella e molto importante sottolineare l'importanza di questa introduzione e la ripresa che ne viene fatta alla centralità di tutto il discorso della montagna nella preghiera del Padre Nostro.